nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the Taruk Root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radio Fonica va ora in onda Bar Traum Fabric, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Harry Rector, Hans Deckbrook e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar Traum Fabric per la puntata 124, esattamente la numero 25 e ultima della quinta stagione, al 1 giugno 2018. Ma per la vocina tanto simpatica si è sbagliata, perché noi non siamo né a Radio Fonica né tantomeno in diretta. Oggi in via del tutto eccezionale siamo in differita dalla music farm di San Martino di Campo Balanzano. Dite voi come Montebello, Diciamo
dai ragazzi che li distruggiamo.
Diciamo che questa è anche la trasmissione che dopo 90 giorni finalmente torna in onda. Dopo 90 giorni finalmente una squadra il peggio deve ancora venire. Andiamo un po' a te.
Ma che cazzo stai a dire?
Ma se voi siete al cinema e avete un cellulare che illumina 4 metri quadrati di platea, o siete queste due bambine bellissime, oppure state sbagliando qualcosa. A meno che quel messaggio non sia diretto a Air
diretto. No, io volevo dire che non hai citato,
l'avremmo dovuta dire 24 puntate.
Hai citato il signorino buonasera, visto che questa è una season finale e il signorino buonasera sono 5 stagioni che ci supporta, quindi io direi che come minimo lo dobbiamo salutare, quindi non è qui con noi fisicamente, è qui con noi con la sua voce e con il suo cuore. Io Fabrizio Cruciani lo saluterei, ma ringrazierei, sì, perché è una colonna portante del Bar Traum Fabric anche lui, quindi lo salutiamo. Su Facebook ci troverete perché noi magicamente, grazie alle nostre tecnologie avanzatissime, la settimana prossima saremo in vacanza, saremo altrove, saremo ben lontani da Radiofonica e dal Bar Traum Fabric, ma voi su Facebook troverete i nostri post, le nostre foto magicamente comparire mentre andremo in differita. Però al di là di questo, stasera si parlerà di cinema, per caso?
Ci si prova, io personalmente sono...
Io sono emozionato.
Perché la situazione è quella che è, perché è l'ultima puntata della quinta stagione, è la 25esima. Comunque sì, si parlerà di tante cose. Di cinema, di film, parleremo solo di un film, cioè The Strangers Pray at Night, di Johannes Roberts, che è il sequel del film di Brian Berdino, che credo sia il fratello di Albertino.
Certo, è lui.
È il fratello minore. Poi daremo un'occhiata alle arene estive, alle arene estive di Perugia, perché arriva l'estate. E poi il nostro cinema di oggi a 8 per l'occasione diventerà oggi a 90.
Ecco,
e attenzione,
questo è scadere,
ecco, lo sapevo che voi pensavate male. Oggi a 90,
riferimento ai 90 giorni.
Ai 90 giorni dell'estate.
Ai 90 giorni del governo.
Parleremo di ciò che uscirà al cinema in quest'estate. Dopodiché ci sarà un altro argomento caldo che vi sveleremo da poco, vi parleremo a breve. Ci dovrebbe essere il professore, che ancora non si è visto, chissà. E ospiti ne abbiamo, ma suoneranno live, perché la cosa speciale è questa, ce lo dirà il diretto.
E dato che dovranno suonare live qui, io prego quelli che per primi vorranno allietarci con la loro musica di cominciare a avvicinarsi a noi, sì, perché tra un po' li vogliamo far suonare.
Esattamente. Beh, tra una decina di minuti, quindi fate con comodo, va benissimo.
Non dire far con comodo a musicista, è sempre pericoloso.
È il momento del box office, caro Smith.
È già il momento. Laszlo Kovacs, voi ne avete notizia?
Laszlo Kovacs arriverà. Arriva sempre, quando meno te l'aspetti.
Tra 90 giorni.
Come una bomba.
Allora, diciamo che pur con incassi inferiori alle aspettative, solo
A Star Wars Story di Ron Howard, il vecchio Ricky Cunningham,
vince la gara del botteghino dello scorso weekend con 1.470.000 euro incassati, che sommati a quelli dei giorni precedenti diventano 1.860.000 euro. Quindi, bravo. Simone Rossi, quanto hai incassato nei giorni precedenti? Ormai ne è portato. Siamo a fine anno, ma devi saperlo. Secondo posto per Deadpool 2 di David Leitch, poco più di 1 milione di euro incassati nel fine settimana, per un totale di 5.600.000 euro. Ti vengo in fondo, Rossi. 5.600.000 euro meno 1 milione, quanto fa? Nelle precedenti settimane. Terzo posto per Dogman di Garrone Matteo, con 546.000 euro incassati, con un totale di 1.470.000 euro.
Siamo sotto al milione.
Siamo un pochino sotto al milione. Segnaliamo al quarto posto Loro 2, Loro 2 di Sorrentino Paolo, con 192.000 euro incassati per un totale di 2.350.000 euro. Una veloce
hai occhiata. Hai detto troppi euro, fai qualche euro anche.
Anche euro, anche lire volendo, possiamo fare anche lire.
Vecchio conio, tanto la dazzo.
Andiamo con le lire.
Savonizzati.
Dai, andiamo in lire. Una veloce occhiata alla classifica della stagione ancora in corso. Vedi, come previsto, in testa Avengers Infinity War dei fratelli Russo.
Russo.
Con un totale certo. di
i fratelli Russo.
I fratelli Russo, suona bene.
La piattaforma.
Ragazzi, mi dovete stare sul pezzo questa sera.
Vai.
Con un incasso di 36 miliardi e 500 mila. Con un incasso di 18 milioni e 500 94.900 eccetera euro. Secondo è Cattivissimo Me 3, poco sotto ai 18 milioni, con una manciata di spettatori in più nel cinecomic Marvel. Terzo Star Wars, gli ultimi Jedi, con 15 milioni di euro incassati. Seguono Assassinio sull'Oriente Express, Hit, 50 sfumature di rosso, attenzione, Wonder, Coco, Jumanji e Come un gatto in tangenziale.
Diciamo mediamente si salva solo Coco negli ultimi. Comunque,
capolavori.
Parliamo a questo punto di quell'argomento caro di cui parlavamo prima. Si parlava, noi abbiamo fatto questa riflessione, a partire da film italiani abbastanza importanti che sono usciti di recente, ovvero pensavamo a Loro di Paolo Sorrentino, a Dogman di Garrone e a Lazzaro, scusate. Lazzaro Felice di
mercoledì lo sarà
di Alice Rohrbacher, intanto stanno arrivando nel nostro primo gruppo. Di Alice Rohrbacher abbiamo fatto, anche se qualcuno per adesso assente ha escluso uno dei tre dal novero degli autori,
indovinare
chi è, e giustamente però ci ha anche fatto notare che a questo gruppo possiamo aggiungere al quantomeno Jonas Carpignano con Aciambra e Guadagnino con Call Me By Your Name. Ci siamo chiesti come questi film possono influenzare il futuro del cinema italiano e influenzeranno, aggiungo io, influenzeranno forse anche il cinema italiano mainstream, o meglio, il pubblico dei mainstream può forse da questi film essere avvicinato al cinema d'autore, visto che hanno avuto una certa visibilità. Ce lo chiediamo con...
la vera domanda è un'altra, io immagino che tu adesso non la voglia proprio palesare, ma la vera domanda è un'altra.
La vera domanda
quella è la
domanda. Che cazzo stai a dire?
È quella la domanda chiave del 2018.
Quella è una domanda che ci poniamo sempre.
Ogni volta
scusate, mi sono espresso male. Io ho chiesto come influenzerà il cinema italiano, ma la vera domanda è:
ma può Galatea Ranzi essere Marge Gunderson?
È questa la vera domanda.
Era questa.
Guarda, questa è una domanda seria. Allora, state troppo calcolando gli assenti, perché ricordo che
non sono... No, nel senso...
Vabbè, dai, parliamo di questa cosa che è iniziato il blog. Parliamo di questa cosa che poi avremo una performance musicale di livello. Allora, inizia tu, Andrea, visto che ti vedo più ansioso di tutti di dare risposta.
Sì, no, perché ieri sera...
Ti lancio anche un...
Dai che spacchi tutto!
Spacchiamo tutto, no, in realtà la domanda... non è mal posta, in realtà è ben posta, perché i film di quest'annata italiana sono stati tanti, interessanti e soprattutto molto molto ben fatti, come non capitava da tempo. Il problema, come al solito, faccio un discorso brevemente economico, il problema come al solito è la distribuzione. Ci siamo ritrovati con poca intelligenza nella distribuzione. Alcuni film italiani sono usciti nel corso degli stessi 15 giorni, accavallandosi, parlo soprattutto dei film di cassetta come le commedie e via dicendo. Invece, per ciò riguarda il cinema autoriale, io parto dall'ultimo che ho visto ieri sera, vale a dire Lazzaro Felice, e mi rendo conto che questi autori che abbiamo nominato, Sorrentino, Guadagnino, la Rohrwacher, Garrone, possono influenzare moltissimo.
Non dimenticare Garrone.
Possono influenzare tantissimo il cinema italiano anche semplicemente come stimolo, perché il film della Rohrwacher, che secondo me davvero è un film incredibilmente potente, coraggioso soprattutto, ecco, parlo del coraggio, penso che il coraggio di questi autori possa influenzare il cinema italiano soprattutto nell'ambito produttivo. Produttori non devono avere più remore nel dare fiducia ad idee anche, come dire, coraggiose, anche profonde, come il film, appunto, come il film di Garrone, come il film della Rohrwacher, come il film di Guadagnino. Questi sono film che hanno raccontato storie molto coraggiose, molto autoriali, soprattutto riguardano la poetica di ognuno di loro. Sorrentino, con la sua, come dire, col suo percorso autoriale, è giunto alla sintesi del suo cinema. Garrone ha firmato, lo possiamo dire senza ombra di dubbio, un capolavoro, e soprattutto è cresciuta moltissimo la Rohrwacher. Quindi io
la sintesi è una disgrazia.
Lancio agli altri ospiti questi film. Sono film molto interessanti, molto profondi. Quanto davvero può questo coraggio produttivo influenzare? Non tanto gli autori, perché gli autori li conosciamo, ci sono, ma quanto può influenzare chi mette il grano nel cinema nel produrre questi film così interessanti?
Io secondo me a livello industriale, vabbè, a parte Sorrentino e Garrone, che ormai sono però secondo me le stelle affermate del panorama mondiale, cinema mondiale, comunque quando escono i loro film sono mediamente ben accolti anche dal pubblico.
Anche ben distribuiti, con bei numeri in sale,
con medie schermo importanti, insomma, di distribuzione. La cosa interessante di tutto questo nuovo cinema che si diceva sono gli sguardi diversi e, concedetemi la battuta, anche un certo distaccamento dal generume romano, quello che una volta era il generume romano, cioè quei 3-4 sceneggiatori, quei 3-4 cultori, quella filiera ben individuata anche politicamente, quindi secondo me politicamente sono cambiate le cose molto in peggio, ma anche ci sono delle sclerosi che stanno venendo a mancare.
Quella sì è industriale, davvero, quella.
Esatto.
Quella sì è industriale.
È un bene o un male, non lo so, sicuramente era asfissiante. Cioè, almeno parlo per me, per quello che riguarda i film autoriali, diciamo fino a 10 anni fa, erano italiani, erano una roba, appunto, come direbbe il buon Rossi, indipendibile.
Mi sorprende che dopo il grande successo di Gigrobot, lo chiamavano Gigrobot di 3 anni fa, se non sbaglio, più o meno 2-3 anni fa, diciamo, è rimasto una pietra lanciata nello stagno, cioè quel genere che ha avuto comunque un gran successo al botteghino, di critica, questo modo di fare cinema un po' diverso che noi ci eravamo un po' auspicati nel Traumfabrica, avevamo parlato di un'idea nuova, una ventata d'aria fresca all'interno di un sistema piuttosto irrigidito su alcuni schemi.
Ma ne parlava benissimo, scusa, ti interrompo, però parlava benissimo.
È rimasto un po' lì.
Un'attrice insospettabile, diciamo, di, come si dice, di intellettualismo organico, come la sempre lodevole Lodovini, Valentina Lodovini, cioè in un'intervista dell'anno scorso, anche in maniera molto candida ma molto dura, insomma, lo metteva molto alla berlina questo sistema cinematografico industriale italiano, insomma, questa proprio asfissia che c'era.
Però quello che citava Smith era riferito, c'è stata, al di là di Gigrobot, c'è stata un'ondata di genere italiano, non era solo quello, me ne ricordo più di uno, Velocità del Vento e altri, però qui siamo
nel momento di Smith quando vuoi,
secondo me questo è un filone che cammina con le proprie gambe.
Esatto,
in maniera parallela. I manetti ne sono un esempio evidente.
Esatto.
Io volevo solo dire una cosa, che forse dovremmo anche soffermarci un attimo sui nomi che contribuiscono, anzi che realizzano questo cinema, diciamo, competitivo italiano. Perché se andiamo a vedere la biografia di ognuno di questi autori, scopriamo che sono autori un po' sui generis tutti. cioè se pensi alla turbata ti viene da una gavetta enorme nel documentario, o pensi a un guadagnino che per trovare l'affermazione deve lavorare all'estero e farsi le due per trovare. Se pensi a un Carpignano che ha una nel suo stesso DNA una contaminazione extra italiana, ti rendi conto, a parte Sorrentino che forse è veramente il figlio più naturale del cinema italiano, perché insomma il suo percorso è quello più semplice, lo stesso Garrone secondo me è un'anomalia. Quindi dico che va benissimo ragionare su questi grandi autori e dire che il cinema italiano produce delle cose superbe, perché io stesso, gli ultimi due film che ho visto sono Lazzaro Felice e Dogman, credo che siano due film in modi differenti enormi, però dico anche che attenzione perché anche questo romanocentrismo secondo me continua ad esserci. E non è necessariamente una cosa negativa. Io uno dei film che ho apprezzato di più della stagione scorsa è Fiore, che per me è un film estremamente romanocentrico, bellissimo.
Non l'abbiamo citato.
Però qui stiamo parlando, secondo me, di addirittura in certi casi di maestri assoluti, perché Garrone ormai è diventato questo.
Anche la Rohrbacher
lo sta diventando. Sorrentino è nel bene e nel male, ha una visione che è tutta sua. E quindi dico che forse siamo toccati anche da una fortuna che non riusciamo bene a
ancora a vedere, però a vedere. Per esempio già i francesi, vabbè, sono un po' vendicativi dal punto di vista, perché è uno dei pochi casi in cui amano molto quello che facciamo, il nostro cinema, insomma, da sempre. Però erano usciti con articoli anche molto importanti dicendo la rinascita del cinema italiano, il cinema italiano è rinato, Tony molto entusiasta.
Però loro amano molto, cioè voglio dire, loro si prendono gli autori e si ricoccolano, no? Se si innamorano
Moretti era chiamato Moretti.
Io al primo sguardo si innamorano e la Rohrbacher e Garrone sono i loro figli putativi. Cioè,
rimane secondo me una domanda in evasa, cioè quanto secondo voi i produttori prenderanno coraggio da questi successi? Vedo Smith che scuote la testa, vedo tanta perplessità, però secondo me il problema non è degli autori. Rossi l'ha sottolineato bene, gli autori ci sono in gamba, ma manca chi li produce e soprattutto chi li distribuisce.
Diciamo che
è un rito funebre del cinema.
Lasciamo dire. Va bene, comunque, detto questo, lasciamo questo interrogativo, perché comunque molti si chiederanno. Stiamo avvicinando alla canzone e facciamo una piccola cosa. Siccome oggi un altro gioco che vogliamo fare è chiedere a tutti i nostri conduttori, ormai
anche siamo
tutti conduttori, anche agli ospiti, ma noi stiamo votando. Comunque, qual è per voi? Cominciamo da Justin Case questa sera con noi. Chiediamo a tutti qual è stato in questa stagione per voi il film preferito, il film del cuore, e per usare le parole di Hans, l'indifendibile. Justin, tu chi ci dici?
Beh, sul migliore è stata veramente difficile scegliere, però io per me il film migliore, io parlo della stagione 2017-2018,
se vuole segnare anche Hans così dopo paragoniamo.
Sì. Per me il film migliore è Get Out. L'indifendibile è L'amore secondo Isabel con la Binoche, perché è un film, a mio parere, terribile.
C'è una riserva disponibile da
io ci avrei due riserve, però vi dirò, per me Personal euro. Shopper e Tre Manifesti sono le due riserve che
perfetto a questo punto,
nel bene e nel male,
le ragazze,
la riserva c'è, cioè, bellissimi, cioè,
abbiamo un applauso,
facciamo un applauso.
Questa cosa è eccitantissima, avere della musica dal vivo,
che mi risulta sia uguale alla fam, bravo. Anche se c'è un home con le fam.
C'è un home.
Ma lui è Guadalora.
Allora, gli facciamo dire qualcosa,
qualcuno venga,
si propone il brano.
Presento.
Io volevo dire che in realtà è assolutamente un'anteprima universale, nel senso che solo noi e solo voi che state ascoltando la puntata del Patron Fabric avete l'occasione di assaggiare un po' di quello che verrà in autunno, se non sbaglio. No?
Cioè, io sono emozionato.
L'idea è quella, tra qualche mese questo progetto sarà realmente attivo e quindi lo vedrete anche in giro.
Sì,
quello che
solo primizie al bar.
È una primizia.
Io sono emozionato.
Cioè, la primizia di primavera.
Poi le presentiamo dopo, però ci hanno preparato un pezzo molto cinematografico, perché è un pezzo delle Chordette, si pronuncia così,
Chordette,
che in realtà hanno colorato colonne sonore i film importanti, no? Una era Ritorno al futuro e invece in un altro bellissimo film, Stand By Me, se ve lo ricordate, Steiner, c'è un pezzo in cui i quattro protagonisti canticchiano una canzone fatta proprio da quattro voci femminili ben intonate. E quindi io chiederei al nostro grande regista di abbassare la base e invece facciamo partire la musica live.
Lollipop, 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 lollipop,
Io sono emozionato.
Posso dare un consiglio?
Specifichiamo che è un live unplug,
perché non riuscirà a resistere da fare il basso.
Facevo il basso, però facevo bene.
Allora, Maria Fiorelli, Agnese Fiorini, Lucia Fiorini, Angela Ventura, accompagnati dal Brodio, sono le Wadalo da Fama.
No, perché
prima abbiamo ricevuto un'istruzione, io l'avevo scritto come lo immaginavo in inglese, invece l'ho scritto, no, è scritto Wada Loda, per cui l'ho scritto in corpore, è facilissimo.
Si scrive come si pronuncia fino a un certo punto, poi dopo è fam, è francese, quindi c'è un misto, diciamo.
Sì, è vero quel che ho detto, cioè ancora non esiste.
No, in realtà no.
Quindi dovranno aspettare.
Si dovranno aspettare perché...
quello che vediamo...
Abbiamo ancora solo una piccola parte, una metà del repertorio, quindi... Dobbiamo aspettare di terminarlo per essere ufficialmente pronti a partire da quest'autunno. Intanto era una piccola anteprima, un trailer, diciamo.
Siamo i primi, capite?
Sì, siete i primi.
Esatto.
È l'emozione.
E tutto questo, ragazzi, soltanto grazie a Barton Fabrizio.
Esatto. Che meraviglia. Quindi noi speriamo di ascoltarvi anche più tardi, perché poi devo fare con festa.
Comunque qui c'è una bambina che chiede se ne fanno solo una o ne fanno altre.
Stavamo dicendo
forse dopo per lei, per ce lo chiede lei, noi per lei lo faremo.
È arrivata una comunicazione, mandano un messaggio ai nostri ascoltatori al neo ministro Savona.
Non si deve mai andare in Germania, Paolo.
Ci lasciano con
grazie infinite.
Grazie.
però invece facciamo il sottotitolo.
Dov'è Laszlo?
Laszlo non c'è.
Ecco. Quindi c'è quante domande in questa trasmissione?
Cosa devo fare?
Devi fare il Laszlo della situazione.
Fa finta di essere Laszlo.
Introduco il blocco sulle regole estive. Perché come tutti gli altri. Allora introduco il blocco sulle arene estive di Perugia. Che cosa sono le arene estive, mi chiederete? Sono quei bei posti all'aperto. Perché fai sempre l'imbecille? Spero che non perdi mai occasione.
Ovviamente qui intorno a noi c'è gente che passa.
Passa dei bambini.
Bambini che fanno.
Il bello della differita.
Beh, bambini che la loro unica colpa è quella di avere dei padri dei generi.
Esatto. Che perderanno la patria potestà, tra l'altro.
Che importa il nome?
Ma adesso cambia tutto.
Servizi sociali.
Li chiudiamo i servizi sociali.
Ma per tornare a noi e tornare alla morte, diciamo.
Anche guardi me mentre lo dici.
Ma io lo so. È passato
un uomo con una cosa enorme in mano, cioè in braccio, potrebbe essere un
stile. Quei messa così.
Messa così non era
quei posti all'aperto dove vengono riproposti film che sono stati proiettati nei cinema cittadini e non solo durante la stagione.
Ma torniamo alla morte.
Esatto. Il più famoso di questi forse a Perugia è il frontone, insomma, sì, che anche quest'anno storico, riaprirà
mitico.
Storico frontone, sempre gestito
allora,
dai gatti.
Allora, vi do una piccola leggenda dei Tubini, sempre gestito dai gatti. I titoli che vedete in grassetto sono quelli di cui si è parlato nel bar Tron Fabrini.
Ah, che bella questa
cosa. Quindi vediamo che c'è molto grassetto.
Tra l'altro, ci sono molti film.
Tra l'altro rubo 30 secondi così voi avete modo di scrutare bene. Il frontone da poco, diciamo, ristrutturato, rimesso un po' a posto. Hanno semplicemente potato le siepi
e rimesso a posto le statue,
potato le piante,
ma l'arco in fondo è ancora pericolante.
L'arco è ancora pericolante, però è un luogo di una bellezza.
La grande bellezza. Qua per l'arena estiva, veramente il frontone è da anni che noi giovani studenti perugini ce lo godiamo coi plaid.
No, quando eravamo giovani, voi, sono tanti anni, insomma.
Andate assolutamente al frontone tutte le strade, ma anche delle altre aree estive, per carità.
Vogliamo partire con il
cominciamo
programma?
Cominciamo dal frontone, parliamo e elenchiamo alcuni film. Io per esempio vedo, già a giugno, vedo già che ci saranno, oltre a un simpatico Amore e Malavita domenica 10, ma c'è un clamoroso Loveless venerdì 15, per chi... Tu non l'hai ancora visto?
No, ho sbagliato.
Di Andrea Inspiaghi,
ho sbagliato la mia nomina. Loveless, almeno in riserva mi doveva andare.
Era
un film
mai
andato.
Calmati. Vabbè, Loveless, bellissimo film, d'accordo.
Meraviglioso, andate a vederlo, recuperate nel frontone. Film clamoroso, se volete piangere, ma nemmeno piangere. Prendere il cuore.
Buttare
in Tritacarne, andate a vedere perché è veramente un film di emozione
straziante.
E noi ovviamente consigliamo il pubblico che è
e sarà
tantissimo pubblico fuori
e 15,
dalla nostra
venerdì 15, ora sarà
venerdì 15 giugno.
Disclaimer, questa lista ce l'ha mandata lo stesso frontone, è soggetta a qualche modifica, quindi controllate sempre
come
sul
sempre.
Sito, però è così.
Vogliamo fare una rapida carrellata
da
sabato 9 a mercoledì 20 a giovedì 29.
Citiamo i titoli più importanti, dato tutti non ce la facciamo, insomma, ma
abbiamo Amore e Malavita, The Post, altro film di cui abbiamo parlato al Tram Fabric, Love in Vincent per chi ama Van Gogh, Loveless abbiamo parlato adesso, Assassino su Orient Express,
quello, insomma, non lo consiglierei tanto
nemmeno,
ma
io
invece rimanendo sugli assassini, sabato 23 c'è un mistero Crocodile che io più avanti avevo visto e apprezzato suo tempo,
una sorpresa,
una bella sorpresa.
E poi c'è un capolavoro il 24 che è il filo nascosto, ne fanno un thread del buon Paul Thomas Anderson.
E diciamo che chi ha perso i film durante l'anno può, insomma, con attenzione,
non soltanto film d'autore impegnati, ma c'è anche il grande incasso italiano di quest'anno che è come un gatto in tangenziale.
Ha la presenza di regista.
Ah, dietro ci saranno regista, esatto, Riccardo Milani e la moglie che è Paola Bordelletti.
Mercoledì
27 giugno al frontone.
Senza se qualcuno l'avesse messo negli indifendibili. Pensa che
non ne abbiamo parlato.
Avete informazioni questa sera?
Avete informazioni sullo spettacolo di Elio Germano? In cosa consiste?
No, abbiamo solo lo spettacolo di Elio Germano, dovrebbe venire Elio Germano.
Perché passiamo a luglio, anche a luglio abbiamo degli ospiti interessanti, degli eventi. Miss Drag Queen.
Miss Drag Queen, Bar Tron Fabric, trasmissione gay friendly da sempre,
ma soprattutto grazie a Simone,
grazie a Simone Smith,
che ci ha aperto un po'.
No, scherzi a parte, Miss Drag Queen, ragazzi, io ci sono andato 2 anni di fila, ci tornerò il terzo, perché è una cosa che, pur organizzata nel piccolo spazio del frontone, è una cosa professionale, organizzata in un modo meraviglioso, e sembra di vedere una scena di Priscilla. Ci sono costumi e scenografie grandissime, e anche presentazione,
e anche grande competitività,
quindi noi consigliamo di andare dagli amici.
Non c'è il patrocinio,
non c'è il patrocinio, chiaramente ci sono polemiche come tutti gli anni, ma lasciamo perdere. Quindi consigliamo domenica 1° luglio di andare dagli amici dell'Onfalos al frontone per Miss Drag Queen. Il martedì 3 ci sarà uno spettacolo di Elio Germano, che questo è interessante, non si sa molto di più, però ci sarà uno dei migliori attori della prima generazione italiana.
La scena ingombito come lo fare.
Uscirà come San Francesco,
sì, la dove Elio Germano canta.
Smith, c'è anche un evento. Aspetta, posso dire l'ultima cosa? L'ultimo evento interessante da venerdì 6, dopo parleremo dei film, da venerdì 6 luglio a domenica 8 luglio, L'Umbria che spacca, rassegna annuale, che quest'anno è stata purtroppo posticipata, perché io quei giorni sarò all'Arts con tutti i Becoming X. E vengo, mi invito a chiusi. Esatto, mi invito a chiusi.
Due cose, è vero che non ci sono, non c'è la pausa Umbria Jazz, mi sembra. Sembra che c'è continuità nei giorni.
Continua,
non c'è
mai stata.
No, ma interessante il duello tra i documentari, ossia Norman più ex Cim,
uno dei due agli autori che sono venuti a Bar Down Fabric, un altro ci ha pisciato,
però ci ha pisciato, non è un duello, perché è un grande autore che si farà,
ragazzi, non è un duello, è uno di montaggio, è un nuovo film,
Norman Cim. Norman più ex Cim, comunque, se avete voglia, nostalgia di qui degli anni 90, quando il mondo era l'arca, voi eravamo.
Tre manifesti a Missouri, mercoledì 11 luglio, anche questo ne abbiamo parlato, bellissimo, uno dei film dell'anno. E il giovane Karl Marx lunedì 16, anche questo, anche se non è stato la mia triade finale, è uno dei miei film preferiti dell'anno. L'isola di cani di Wes Anderson, domenica 22 e lunedì 23 The Square. Che altri film ci abbiamo?
Abbiamo lunedì 30 un bellissimo Dogman che è appena passato nelle sale, quindi aspettiamo un po' la fine di luglio per rivederlo. Poi The Party, interessantissimo film, mi è piaciuto o non è piaciuto, però comunque è un film interessante. Ad agosto abbiamo...
Scusa, ti devo riprendere perché altrimenti qualcuno avrà da ridire. Stavi saltando.
Scusatemi, abbiamo parlato. No, martedì 24, Lazzaro Felice.
Lazzaro Felice.
Lazzaro. Non facciamo esperienza. Però ad agosto, tanto per tornare appunto su questi argomenti, abbiamo venerdì 3 che si apre appunto con loro uno, loro due.
No, è venerdì, sono due sere consecutive.
Venerdì 3 sabato 4.
Non fanno la maratona.
Dritto, capito? Dritto rovescio, papà, così. E poi sabato 11, Michele.
La maratona di 3 ore. Super maratona,
però io l'ho visto in quel modo, loro due, l'ho visto al post mod, prima l'uno e poi l'altro.
E cosa cambia? Sei sopravvissuto, voglio dire.
E nella visione cambia, non lo so, non so quello che poteva essere avendoli visti separati. A me è piaciuto molto più la prima parte.
Ma piuttosto che andare ad agosto, tanto la gente non se lo ricorderà, visto che il tempo sta per scadere, vogliamo parlare dell'altra menzionata, volevamo menzionare anche le altre arene, no? Perché al di là di... tanto in Umbria ricordiamo che c'è Rocca Cinema Casino del Lago, e c'è anche l'arena a Marciano, se non sbaglio, il nostro amico Romolo Abbate di Concordia, ma c'è anche quella del Postmod.
La Smod
abbiamo la programmazione, ma sappiamo
Non abbiamo la programmazione perché a domanda possiamo dire qualcosa, ma sono disposto, per noi è come un festival, quindi è tutto segreto. L'unica cosa che si può dire perché in questo modo non speriamo nulla, sicuramente sarà presa in considerazione giustamente un omaggio al maestro Walmini. Ora in quale forma non si sa, ma insomma una delle sale sarà dedicata sicuramente a lui. Il festival sarà, scusatemi, diciamo festival, ma in realtà l'arena fuori posta sarà dal 23 al 31 di luglio, continuativamente, e la formula è la stessa dell'anno scorso, la zona è la stessa dell'anno scorso, quindi un ospite a serata con la visione del film.
Ma chiudiamo tutto questo blocco chiedendo a Air Director quali certo, sono il suo migliore e indefendibile della sua ricerca.
Fare un'osservazione, nel senso che se uno osserva nel corso degli anni come si è evoluto anche un po' la programmazione della rete estiva per eccellenza dell'Utah, secondo me si è un po' andati a scegliere sempre più film d'autore, scegliere sempre più delle perle.
C'è una bella percentuale, è vero, che rientra con il discorso che facevamo prima.
Ci sono più film d'autore di Perugino che
questo secondo me merita di essere sottolineato, perché significa anche che il pubblico perugino piano piano sta diventando in grado, bravo ad apprezzare anche.
E allora, caro direttore,
io sono molto curioso.
Io sul migliore mi trovo assolutamente d'accordo con Justin, nel senso anche secondo me Get Out è stato un film che mi ha molto sorpreso, non avevo forse chissà quali aspettative e invece l'ha assolutamente. E come riserva ne metto uno che secondo me poteva giocarsela, forse un po' più piccolo concettualmente, ma secondo me
molto necessario.
Nico 1988 secondo me è un altro gran bel film, perché
è indifendibile.
Io ci metto L'ultimo smetto quando voglio, che rispetto agli altri che avevano una loro carica, un loro senso, e anche forse ecco mi aspettavo lì in quel caso.
Quindi Ad Honorem?
Mi è sembrato che Ad Honorem invece si sia un po' adagiato sugli allori e abbia perso quella freschezza che era bella degli altri.
Ma
io sono curioso di sentire proprio, guarda Hans, quello che dice.
Adesso vedremo. Nel frattempo rimanete tutti con questa ansia. E invece ci sentiamo un altro pezzo. Abbiamo qui con noi il secondo.
One Man Band.
No, allora, è una band...
Perfetto.
È una band molto numerosa.
Sì.
Infatti volevo presentarvela, però per non dimenticare nessuno devo andare a riguardare.
Aspetta, fatti vedere,
Scusate allora, perché in realtà tanti, allora abbiamo la band composta alla Stomp Box, valigia di cartone gran cassa, piede destro. Poi abbiamo al Charleston e rullante, piede sinistro. Ukulele, chitarra acustica, chitarra rezzofonica, Wilsonborn, Washboard, Sager Box alle mani e poi la bocca che è invece addetta voce armonica.
Però stasera ce ne sono pochi.
Si sono racchiusi tutti quanti nella bellissima figura di Mauro Magrini, ovvero il nostro... Vabbè, lo diciamo dopo, lo vogliamo dire dopo, lo presentiamo dopo il progetto vero e intanto lo facciamo sentire un omaggio al cinema in senso lato, perché è un omaggio al primo cinema, al cinema di Lumière, a quel cinema che praticamente in uno schermo faceva comparire un treno a vapore che arrivava contro gli spettatori
spaventandoli.
Di brutto.
E quindi Little Blue Slim ci regala un brano,
yes, Elizabeth Cotten, si chiama Freight Train, appunto treno merci, e lei sentiva questo suono del treno che stava vicino insomma a casa sua, e per cui stava ispirata a scrivere questo pezzo. Poi tra l'altro treno che è fondamentale per le figure dei bluesmen, perché viaggiavano da un posto a un altro appunto sul treno merci e si spostavano e cercavano di guadagnare soldi per strada e ecco, si spostavano.
Allora noi chiudiamo gli occhi e torniamo indietro nel tempo.
No more good times here, I quit.
soft face. Freight train, freight train, soft face. We on tell what train home. There won't know what we got more. Grazie,
che grazie. Realtà, ci porta agli Stati Uniti, ci porta, no, verso
sì.
Il fondo del
anche molto
delta.
Poi fanderziano,
è vero, è vero.
Sì, assolutamente, cioè,
fa molto Tennessee, fa molto Tennessee.
Infatti, in realtà, quindi abbiamo scoperto che tu non sei un appassionato di cinema in senso stretto, no? Perché quando gli ho chiesto di trovare ispirazione, sei andato a ispirare fondamentalmente prima al blues e poi al cinema, perché è giusto
primo
così.
Proprio.
Però io immagino che tu abbia trovato nel corso della tua vita qualche bel film dedicato al blues. Ce n'hai uno che ci vuoi consigliare? No, niente di preparato, ragazzi.
Okay. Niente di preparato. Allora, vabbè, diciamo, te ne consiglio due. Uno è un filone molto più tecnico, ma veramente è tecnico, cioè sono i documentari di Martin Scorsese.
Sì. Certo.
Diciamo che non sono molto fruibili alcuni per il pubblico più. Mentre un altro che invece è fruibile per tutti, e anzi è veramente fantastico, non solo per gli appassionati, ma anche per chi si cimenta per la prima volta, che magari non sa bene cosa succedeva all'epoca, no? E si chiama Cadillac Recorder, che parla proprio della storia della Chess, della casa discografica della Chess Recorder, dove appunto ci sono passati tutti i big della storia, da Muddy Waters, i Rolling Stones, a Etta James, insomma veramente tantissimi. E quello, esatto, e quello Cadillac Recorder è veramente uno dei film magnifici. Cioè,
senti, ma visto che sei in vena di consigli, quindi sei anche nel nostro sondaggio, il film che ti è piaciuto di più è l'Indifendibile, di quelli che hai visto quest'anno.
Film, di film che hai visto da settembre dell'anno scorso ad adesso, quello che ti è piaciuto più e quello che ti è piaciuto meno, diciamo.
Esatto, allora, quello che proprio dici no, che merda di film.
Dunque, quello che mi è piaciuto di meno non lo ricordo, perché probabilmente
è cancellato, è rimosso
giustamente. Perché purtroppo capita, purtroppo capita che inizi a vedere un film. No, allora, devo essere sincero, ultimamente, se proprio mi dici proprio da settembre a venire qua, devo essere sincero, di film ne ho visti pochi, nel senso che mi sono appassionato con le serie TV.
Sei fortunato perché non c'è il detrattore massimo.
Noi siamo tutti series friendly.
E quindi
dici qual è la tua serie preferita?
Breaking Bad, The Walking Dead, vabbè, questi più.
Però l'importante è che finiscano con una
Dead.
Ok, vabbè.
Walking Dead è molto solo.
Io mi sono un po' perso.
Introducici la
spoiler.
Nelle multisale, tornando a parlare di cinemas, nelle multisale c'è il film di Joan Roberts, The Strangers Pray at Night, un horror thriller.
Quanto l'hai detto
male,
un horror male.
Però
male,
diciamo male. Allora, il titolo italiano è The Strangers Pray at Night, il titolo originale è Strangers Pray at Night, senza te.
E qui siamo al
Zenith di mio zia.
Un filmone, un filmone, un po' thriller, un po' horror.
Però qui c'è un'idiozia fino a un certo punto, nel senso che il primo film si chiama The Strangers,
certo.
Anche in originale.
Anche in originale?
Anche in originale.
Sicuro?
Assolutamente. No, c'ho la pagina wiki aperta qui.
Allora. Facile, sono tutti bravi.
Però anche in originale era questa cosa qui.
Una breve sinossi, secondo me la cosa importante da dire è che c'è Christina Hendricks innanzitutto, che mi sembra però, già un argomento.
C'è una cosa da dire.
Lo dirai. Niente, la faccio breve perché poi devo andare al bagno, voi ne parlate e non l'ho visto. Allora, parliamo di una famiglia con un'adolescente problematica, tensione in casa, si trasferiscono in un posto isolato, giusto, Vance?
In particolare...
A un certo punto bussano alla porta...
Un villaggio di camper.
Non c'è Lake Getaway, che è uno spazio di camperista.
Una ragazza chiede se c'è Tamara.
Istamara.
Loro gli dicono: ma non so chi sia. Lei gli dice: è la cremeria. No, scherzo.
Ma dice: lei è Tamara, l'amica mia.
Quella è la tia.
Sostanzialmente.
A me non
va bene così.
No. Sostanzialmente parla di questa famiglia che si ritrova assediata in questo posto da potenziali assassini.
No, ma posso spiegare una cosa importante, una parentesi, Smith? È come l'ultimo giorno di scuola quando quelli smettono che si sentono già in vacanza. Lui è già in Grecia.
Ora io vado al bagno, mi lascio con una domanda.
Li smittono.
Mi fa pensare a Fanny Gates, c'entra niente?
No. Allora, introduco io, poi lascio la parola al buon Hans, che
è l'unico che l'ha visto.
Che è l'unico che l'ha visto. Io non l'ho visto. Annuncio subito che non l'ho visto perché i miei diciamo riferimenti per il cinema horror ne hanno parlato non male, malissimo, quindi non ho pensato di andare a spendere dei soldi del biglietto per vederlo.
Ma ci sono altri modi comunque.
Ci sono altri modi, però io sono.
Non facciamo,
però io sono un uomo ligio ai vincoli europei e non li pratico. Va bene,
andiamo avanti.
Strangers, Pray at Night, è il seguito di un film di qualche anno fa,
2008, lo dico perché è uno dei primi film che ho visto con la mia moglie, eravamo ancora fidanzati senza le nostre figlie, andiamo a vedere
l'altra qui, sì, cioè, proprio dietro lì.
Ma io andavo da Sara.
Ciao Sara. È scappato, pensavo di dover entrare. Andiamo a vederlo insieme.
Comunque è uno dei film meglio riusciti sul filone della home invasion, cioè l'invasione casalinga delle case. Altri film della serie possono essere appunto Funny Games, quello che citava, che è molto sui generis, non è un film di genere, di Haneke, ma altri film possono essere anche La Notte del Giudizio, almeno la prima era un classico home invasion per certi versi. È un film molto riuscito, cioè quello del 2008 con Liv Tyler e Scott Speedman, no? Appunto tutto si innesca quando una ragazza, bionda, una bella ragazza, suona alla porta e dice is Tamara home? Cioè c'è Tamara in casa? E questo viene mantenuto perché è un po' il leitmotiv. Poi da lì partono una serie di robe terribili per la famiglia che abita, per la coppia in quel caso, che abita quella casa molto isolata in campagna. Altri film del genere erano Your Next, che era un film horror molto molto intelligente, e niente, finiva. Io consiglio a tutti assolutamente di recuperarlo, almeno questo. E lascio la parola a Hans, che ha visto il seguito, molto atteso tra l'altro, però non fatto dallo stesso regista, che allora, era Bertino, non nell'originale.
L'originale di Brian Bertino, che in questo caso è soltanto la scrittura insieme a Ben Ketai, la mano, insomma, chi guida la cinepresa, la camera, Johannes Roberts, che è un discreto artigiano inglese. Forse ricorderete il suo film recente, che è 47 metri, che è quello ambientato nella gabbia sott'acqua.
Un altro horror interessante anche quello.
Che l'ha fatto un po' conoscere. Lui è uno che non...
più thriller che horror.
Beh, no, questo è più un thriller. Però... lui è uno che non si fa molti problemi. A me piace perché uno che chiama il film successivo 48 metri è uno che secondo me è figo in partenza. Allora, il trio di assassini che torna è lo stesso, e le maschere sono uno dei punti di forza di questi due film.
Ricordiamo i tre assassini,
Dollface e Pin-Up Girl.
Bravissimo.
Sono delle maschere che funzionano molto. Il primo grande azzardo che fa questo film è quello di fare fuori la star del film, che è Christina Hendricks per prima. Quindi questo non è uno spoiler, ma...
magari era un modo di risparmiare.
Questo non ve lo risparmio perché tanto accade...
No, è un modo di risparmiare sul budget. Ah, cioè, dici, ti prendo solo per l'inizio, ti pago meno.
I giorni di lavorazione della
spazio. Giorni di lavorazione.
Ci sta.
Forse hai ragione.
Ricordiamo che se Cristina
è... scusate, non mi era uscito un attimo, e muore Cristina una mia subito.
In maniera anche...
Non vorrei essere accusato di sesso... Però se la pagano al chilo lì...
Chi potrebbe accusarti di sessismo dopo questa delicata...
No, non vorrei.
Io su questo film direi prima le cose positive e poi le cose negative. Okay. Le cose positive sono...
Basta che non te cazzo.
No, la volontà di cambiare un po' le carte in tavola. Tu parlavi di home invasion, questo è un camping invasion, nel senso che si va fuori. È un film che esce dalla casa...
Un po' quindi segue lo stilema che hanno fatto anche sulla Notte del Giudizio, quando il primo era un home invasion, il notizie con il
secondo me non l'ho visto.
Ok. No, io guarda, gli consiglio di recuperare tutta la serie perché c'ha i suoi problemi.
È un film ipercitazionista. E nel momento in cui
ne esce uno adesso, no?
Ma sì, fatti parlare anzi.
È un film, dicevo, ipercitazionista. E nel momento in cui si esce, si va nel Camp Invasion. E gli inseguimenti acquistano le simmetrie classiche di Halloween, quindi questo lo riconoscete evidentemente ed è il primo riferimento. Il secondo è un riferimento che sta nel nome, perché il posto si chiama Catherine the Gateway ed è impossibile, inevitabile non pensare che è in Crystal Lake di venerdì 13. Il finale del film, senza stare a spoilerare, è una copia esatta e identica di Non aprite quella porta. In mezzo a tutto questo, una cosa divertente che fa il film è quello di recuperare lo slasher anni 70 puramente, in maniera molto pura, e contaminarlo con una forma orrorifica precedente che ci appartiene molto, che è quella di Mario Bava, perché ci sono delle zoomate che sono tipicamente sue. Non si arriva al primo piano,
al primissimo
piano di Mario Bava, che insomma tutti conoscete, che a un certo punto ha anche stancato, ma che a me è sempre piaciuto molto. Però ci sono queste improvvise zoomate sui poveri disperati che scappano dagli assassini, che sono molto divertenti e molto retro. Ora,
no, volevo dire una cosa su questo, nel senso che un passaggio che mi sfugge è come fanno ad oggi, che ci sono appunto i cellulari, no? Quindi è facile comunicare, sì, e fa gestire questa cosa.
Una scelta di trama abbastanza semplice, e la questione dei cellulari è un elemento.
Non prendo.
Loro entrano nella loro lotta, nella lotta che gli viene assegnata, per i classici motivi, e poi qui ci torno rapidamente. Anzi, apro parentesi e dico che il film recupera tutti gli atteggiamenti classici dei film anni 70-80, cioè questa è una famiglia di idioti che fa scelte idiote e che le persegue e che per questo motivo la paga con la vita, quasi tutti pagano con la vita per questo. Ora, il vero dubbio che rende secondo me affascinante il film è capire se è una scelta registica vera o se c'è un buco di sceneggiatura. Finché io non l'ho capito fino in fondo, questa cosa mi ha affascinato.
Ti posso dire una cosa volante? Perché io non l'ho visto, ho letto solo una cosa, ho letto soltanto che un commento di qualcuno che ha detto che in realtà più che un sequel è un remake, che pesca molto dal primo. Io il primo non l'ho visto, non ho visto neanche il secondo, tu mi pare che l'abbia visto tutte e due. Questa cosa è vera o non è vera? Cioè qualcuno ha tacciato di essere un po' un rifacimento... Non è così.
Sono minimamente d'accordo.
Fa piacere.
Allora
no, anche perché lo spazio fisico del primo è veramente molto molto ristretto. Tu citavi Funny Games. È tipo un Funny Games, per capirci.
Sì, qui siamo,
in realtà è molto diverso.
Beh, lo citavo scherzando.
No, però
la premessa è quella.
In realtà non c'è quel tagliatoriale, però c'è veramente uno spazio molto ristretto sul primo. Nessuno esce da quella.
Ma io ricordo solo una cosa, brevissimamente, in questo stesso periodo dell'anno, l'anno scorso usciva in Italia Get Out, non siamo assolutamente a quel livello. Questo è un film divertente, per gli amanti del genere, divertente secondo me, con i suoi limiti, che dura neppure 90 minuti, ma che ha una scena calda assolutamente, ed evidentemente Roberts è molto bravo con l'acqua. È una scena in piscina, dove c'è la colonna sonora di tutti gli anni 80, e in particolare la scena iper violenta in piscina ha come colonna sonora Todd Eclipse di Arm di Bonnie Tyler. Vi consiglio di recuperare il film, se non altro per questi 5 minuti. Per
domanda e poi chiudiamo. Io non ho letto veramente male, non malino, io non ho letto veramente male.
Veramente male
da? Veramente male da, cioè ti ripeto, da siti che seguo, che parlano di horror, che mi piace.
E anche male non è citato, se vogliamo. Però bisogna capire fino a
dove. Ci sono rimasto male proprio.
C'è il figlio di Bill Pullman, che c'ha la stessa faccia slavata e non potrà che fare il comprimario in tutta la sua carriera. Però io mi sono abbastanza divertito.
Comunque è un film divertente e gradevole.
Ed è quello che mi aspettavo, niente di più.
No, ma questo è anche normale.
Il primo aveva la gestione del ritmo.
Il primo era nettamente superiore, e ricordiamo anche che i cattivi arrivavano molto in là nel film.
Sì, sì, perché all'inizio era praticamente una storia di...
Qui è tutto pretestuoso.
Una copia che si stava spaldando.
Qui è tutto pretestuoso.
Molto molto bene. Allora, vediamo. Andate a vederlo, diteci la vostra, come sempre, anche se vi leggeremo solo a settembre. Mentre Art Director,
cosa ci aspetta adesso?
Allora, questa è una season finale.
Ah no, un momento, è vero. Abbiamo, giusto. A chi chiediamo? A chi chiediamo? Io chiederei proprio a Hans Delbrück. Qual è il tuo preferito, il tuo indifendibile?
Allora, il mio migliore, che io definisco il definitivo, è senza ombra di dubbio il filo nascosto di P.T. Anderson. Mi sfido gli altri a dire che non è così. L'indifendibile, scusate, ma
anzi, può essere... chiediamo anche a Billy il suo parere, qua dietro.
Perché è molto più qualificato degli altri.
Chiediamo subito allora. L'indifendibile è inevitabilmente Molly's Game, che è un film terrificante, e contiene lo scontro tra Jessica Chastain e Kevin Costner, padre e figlia più brutta della storia del cinema.
Ma hai tolto le parole di bocca.
E la riserva, nonostante io abbia una sfilza di ben 6 film, è il film che è più anomalo di tutti e che è l'Isola dei Cani di Wes Anderson.
Ah, ottimo, bravo. Ottimo.
Vogliamo chiedere anche a Milly?
Chiediamo anche a Milly, dai.
Milly,
vieni qua. Avvicinati. Tanto ci abbiamo un buffer.
Tanto presentiamo la Milly.
Milly Caciotti. Non ha bisogno. Per tanti anni il volto amico dello Zeri.
Il volto amico dello Zeri.
Adesso la Giulia ha preso il mio posto. Però ha un volto stupendo quello della Giulia. E ottimi gusti cinematografici. Quindi la Giulia sicuramente converrà con me che il miglior film della stagione è Call Me By Your Name, visto ovviamente in versione originale, perché l'intreccio delle lingue era fantastico. E I'm So Sorry, ma il filo nascosto, io e un'altra signorina che non possiamo nominare, siamo uscite dalla sala.
Sì,
indifendibile. Abbiamo
quello è l'altra signorina che è come il virus che attacca sta cosa brutta.
Posso dire, Milly Caciotti è anche allieva del grande Marco della Torre.
Certo,
maestro di stile Marco della Torre, da cui ha preso tanto.
Ma Marco della Torre non credo che converrà con me in questa
scelta. Ha
parlato
molto bene del film nascosto.
Infatti non ci eravamo confrontati.
Marco della Torre,
la riserva, falle dire la riserva.
Milly Caciotti è assolutamente un Nico 88 ai primi posti.
È d'accordo.
Fantastico, visto, evidenziamo onestamente. E poi niente, uno dei peggiori, purtroppo Lady Bird, in quanto troppe aspettative e purtroppo poco contenuto. Non so,
però ci serviva solo la riserva del più bello, quindi hai
questa cosa mi ha destabilizzato. Ma si è rivelata alla fonte.
No, vabbè, ma te l'ho detto,
quella è andato tutto, secondo me è andata in compagnia sbagliata, vedendo il film. Non ci parlare di solo. Comunque al diretto.
Allora, noi non solo musica questa sera, perché abbiamo dei grandi ospiti anche al di là della musica, e in questo caso il nostro prossimo ospite vuole fare un omaggio a un grande attore, se vogliamo, no? Anche perché è imminente il suo compleanno, giusto? Di chi stiamo parlando?
Stiamo parlando di Gigi Proietti, che sono 60 anni di carriera e tra poco farà anche 80 anni.
Ecco, noi quindi omaggiamo Gigi Proietti.
È arrivato Angela,
la padrona di casa, un'altra padrona di casa.
Che caldo,
e... Sì, ci vuole. Il presidente, possiamo presentarti come il presidente?
Assolutamente sì.
Quindi ci farà un pezzo che è stato fatto anche dallo stesso Proietti.
Un giusto? Pezzo che è stato fatto da lui in Ame gli occhi, please, che è quello meraviglioso spettacolo del 1976. È una poesia d'amore che ha scritto Roberto Lerici, che adesso ci ha lasciato, come quasi tutti i testi dello spettacolo, e si intitola appunto Questo amore. E dice così: questo amore malato, denutrito, fatto di parole smozzicate, questo amore usato, digerito, buttato in pasto al popolo ignorante come fosse una cosa interessante, questo amore corrotto dalla noia dei grandi amatori della storia, masticato da 100 letterati, vomitato da principi prelati, questo amore che accoglie, che perdona, fatto per gente dalla bocca buona, è un amore di fradicia letizia che assolve tutto, pure l'ingiustizia. Questo amore sciancato, deficiente, sbattuto sulla faccia della gente come l'osso al cane disperato, questo amore scarnito, rosicchiato, dei suoi stracci di corpo denudato, questo amore di cui si parla tanto celebrato con tutte le gran casse, questo amore è disceso tra le masse, generato dal vecchio capitale tra le cosce del mondo occidentale. Per questo amore è meglio non parlare, perché non c'è una musica che tenga, e questa mia canzone sgangherata non so nemmeno cosa la sostenga. Avesse almeno la grazia più scollata di una puttana sola, disperata piuttosto che la facile malia, il fascino merdoso di questa borghesia. Ma quell'amore, che era una letizia, se n'è andato con l'ultima carezza. Ha ripiegato pian piano le sue foglie, rinunciando per ora alle sue foglie. L'anima mia per questo si è ammalata, non sogna più e resta addormentata. Prima che il vuoto tutti ci divori, che venga presto il tempo in cui ci si innamori.
Presidente onorario della Music Farm, anche presidente onorario del Bar Tronfabrica.
Posso
stasera
dire una cosa? Io penso che in 5 anni questo sia stato l'unico momento serio della trasmissione.
No! Il prof impallidirà.
Bravissimo.
Il
momento più alto del Tronfabrica.
Assolutamente, ma è arrivato il momento del cinema di oggi a 90. Allora, torno a dire.
Abbiamo bilanciato.
Non è una battutaccia. È il cinema, noi di solito facciamo il cinema di oggi a 8, le uscite la prossima settimana, adesso facciamo il cinema che uscirà quest'estate.
Quindi io volevo raccomandarmi con tutta quella folla infinita che è fuori. State attenti, perché vi stiamo per consigliare i film dei prossimi mesi.
Penso per gli spettatori per eccellenza.
Non ce ne sono tantissimi, e diciamo che andando in là, più si va in là e peggio sono. Però, allora, le uscite dell'estate. Chi vuole cominciare, ragazzi? Dai.
Comincio io, allora. Torniamo indietro nel tempo, ma il 4 giugno, in realtà tra pochi giorni,
sì,
torna in sala 2001 lunedì. Nello spazio, assolutamente lunedì. Io credo di averlo intravisto nella programmazione del postmodernissimo,
sì, perché è sempre Cineteca di Bologna, se
sì, c'è stato il postmodernismo.
Stiamo parlando di Stanley Kubrick, ovviamente è uno dei suoi film capolavoro, insomma, non si può dire.
Se
Stanley Kubrick avesse dei film che non fossero
infatti
questa volta ti abbracciare
è uno dei suoi film, quindi è uno dei suoi capolavori.
Certo che però c'ha senso riproporre in sala, perché è uno di quei film che a distanza di tanti anni sicuramente ha qualcosa di nuovo da dire, rivisto in sala, rivisto sul grande schermo, rivisto come si deve.
Non è invecchiato, eh.
Allora vi leggo la sinossi.
Assolutamente no.
Perché magari incredibilmente non l'avesse ancora visto. Comunque siamo
molto giovani.
Alle origini dell'uomo, quando le scimmie erano ancora scimmie, un misterioso monolito compare sulla Terra. La sua presenza attiva l'intelligenza dei primati, che comprendono l'uso delle ossa degli animali uccisi quali prolungamenti delle loro braccia. 2001, sulla Luna, in prossimità del cratere Tycho, è stato trovato un monolito la cui esistenza viene tenuta sotto il massimo segreto.
No, è uno degli inizi più belli della storia del cinema.
Sì, anche un film fortemente legato alla musica, perché io,
assolutamente,
se posso dire, una delle cose che mi appassiona di questo film, un po' di tanto Kubrick, però di questo in particolare, è l'utilizzo di sonorità che sono forse le sue, forse un po' particolari, forse poco utilizzate perché difficili, e lui ha fatto in una maniera secondo me impeccabile,
rimanendo immortale del resto. Prego.
L'Atelier, il 7 giugno uscirà questo film di Laurent Canté con Marina Foïs.
Scusa un momento, Milly Cagiotti qua, la professoressa di francese, pronuncia per favore.
Ricordiamo Milly Cagiotti,
che ha schifato
il filo nascosto.
Che ha schifato il filo nascosto, questa è una grande
amico dello
zero. Brava, perché ti hanno contro, però
parla bene il francese.
Ricordiamolo come il volto amico dello zero.
E chiudiamo gli occhi per sentire.
E la voce calda del Tronfabrica.
Esatto.
Balade vous piano. On a dit que l'Atelier sort le 7 juin.
Et c'est un film de Laurent Canté avec Marina Foïs, en fait, Mathieu Lucci, Varda Ramar.
No, Varda Ramar lo sa lui. Lo sa,
becca,
lo sa Smith.
Grazie mille. No, perché Smith è bravo sulle lingue del sud-est asiatico, ma il francese
sfugge un po'. Scusate, ho un brivido freddo proprio.
No, scusa, ero preoccupato.
La Chotat nel sud della Francia, va bene così, la Chotat nel sud della Francia. Antoine partecipa
a un workshop.
Partecipa a un workshop estivo in cui un gruppo di giovani selezionati lavora alla scrittura di un soggetto di un thriller con l'assistenza di Olivia, un'importante scrittrice. Il processo creativo cerca di fare riferimento anche al passato industriale della città, ma questo si rivela un argomento molto distante dagli interessi di Antoine, il quale in breve tempo manifesta le proprie tensioni non nascondendo più le sue idee razziste.
Laurent Canté, ricordiamo che era quello della classe, bellissimo film, perché se no non giusto.
Quindi
da vedere. Non sappiamo, prego, chiaramente per tutti questi film non sappiamo chi li monterà, forse Laszlo l'avrebbe saputo ma non è venuto, esatto. Quindi cercate.
Prego.
No, vai.
Non facciamo timidi.
Dai, siamo Nabbia Furiosa, il canale di Sergio Stimaletti. Mi piace questo
sempre Riccardo De Filippi. Scusa, non abbiamo sentito il titolo però, ridillo per bene.
Nabbia Furiosa.
Nabbia Furiosa. Il canale.
Sì, però ripeto.
Praticamente sarebbe Dogman.
Esatto.
Quello lì.
Fabio ha appena scontato 8 mesi di galera per un crimine che non ha commesso al posto di Claudio, un suo ex pugile. Un delinquente di piccolo calibro che ambisce a diventare il boss del Mandarione, quartiere periferico di Roma. Claudio tormenta da tempo fino a quando Fabio, non potendo più sopportare, decide un giorno di attuare la sua terribile vendetta.
Io mi chiedo un succoso aneddoto su, no, non è vero, su Sergio Stivaletti, il regista, che è, come tutti sanno, un autore di effetti speciali più che altro, che poi è diventato regista. Però tra lui è quello che ha fatto gli effetti speciali di molta roba di Dario Argento, Fenomena, tante altre cose.
Bava figlio, esatto.
Io quando
ha fatto anche il Cantico dei Cantici, ha fatto anche il Cantico dei Cantici di Garrone.
Sì, ma insomma
il
racconto dei racconti, insomma. Comunque io quando avevo 11-12 anni ero molto appassionato di horror e mi feci portare da mia mamma a Modena ad una mostra che si chiamava Nostri Mostri, che era una mostra di effetti speciali creati da Sergio Stivaletti, e vidi questa meravigliosa distesa di pupazzi deformi, feti mostruosi ripresi da vari lavori suoi. Comunque ho questo caro ricordo,
diciamo che Rabbia Furiosa, io ho visto uno speciale Astra Cult con Fabio Costiventi, non manca nulla.
Posso dire una cosa? Ho letto dai blog o più che altro articoli di questi giovani che fanno gli hipster, così mettevano Dogman in relazione con Rabbia Furiosa, definendo Rabbia Furiosa un film, un instant film fatto per lucrare sopra Dogman. Cazzo di cinema,
no,
sono 15 anni
che lo sta facendo,
che sta cercando i soldi per farlo.
Sono due cose completamente diverse, sono capitate nello stesso momento, no, peraltro a 30 anni da...
Sono stato per fare polemica contro gli hipster stupidi.
È vero. È un'altra forma di cinema, speriamo, gli auguriamo tutto e speriamo che ci...
Io gli auguro il meglio, vai Sergio.
Andiamo
per
avanti
vedere.
Velocissimo. Vado io. La Stanza delle Meraviglie esce il 14 giugno, il nuovo film di Todd Haynes con Julianne Moore, Hawks Fegley e Michelle Williams. Siamo nel 1977 in Minnesota, il 12enne Ben è preda di un incubo ricorrente in cui viene seguito da un branco di lupi. Una notte trova il vecchio catalogo di una mostra newyorkese sulle origini dei musei, i cosiddetti gabinetti delle meraviglie. Nel 1927, intanto, nel New Jersey, Rose è una ragazzina che vive da sola con il padre, isolata per via della sua sordità. Questi due bambini poi, a distanza di tempo, compieranno lo stesso avventuroso viaggio attraverso New York, guidati dal comune bisogno di conoscere il loro posto nel mondo. Parliamo di un'opera tratta da una graphic novel dello stesso autore di Hugo Cabré, cioè Brian Sesnick, se non sbaglio. Quindi qualcosa di altrettanto immaginifico, suppongo. Andiamo avanti.
Allora, Il dolore del mare di Vanessa Redgrave con Ralph Innes ed Emma Thompson. Insomma, siamo proprio nella piena terra d'Albione, mi sembra di aver capito. E a 80 anni l'attrice inglese debutta dietro la macchina da presa. Stanno parlando ovviamente di Vanessa Redgrave, che è una grandissima attrice
inglese che ha fatto tantissimi film importanti, comunque debutta dietro la macchina da presa e dopo un viaggio di ricognizione in Italia, in Grecia, a Calais e a Londra, sulle tracce di chi ha abbandonato la sua terra in cerca di un riparo dalle guerre, dalle dittature e dalle violenze. Insomma, se la voce della nostra attrice è sottile e il respiro è corto, data l'età a sospetto, lo sguardo di Vanessa Redgrave è ancora intenso e saldo sulla crisi umanitaria e suo interno ripetersi di questo dolore infinito. Penso che non sia una cosa malvagia, almeno a leggerla.
Speriamo bene.
A fine mese, quindi il 28 giugno, uscirà Il sacrificio del cervo sacro, attesissimo film di Yorgos Lanthimos, autore tra l'altro di Lobster, con Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan e Alicia Silverstone. Steven è un cardiologo, ha una bellissima moglie Anna e due figli, Kim e Bob. All'insaputa di costoro, tuttavia, si incontra frequentemente con un ragazzo di nome Marty, come se tra i due ci fosse un legame di natura ignota a chiunque altro. Quando Bob comincia a presentare degli strani sintomi psicosomatici, la verità su Steven e Marty sale a galla. Film atteso, io...
Attesissimo, ci speriamo, Lobster era splendido, Alpis anche era molto bello, Chino Don da Siriam, ce ne sono altri due che non ricordo, comunque, insomma, ci crediamo.
Un attore che divide, un autore che...
Ma io l'ho visto, molto,
è molto interessante.
Tu l'hai già visto?
Io l'ho visto, sì. Film straordinario.
Dove l'hai visto? Scusa.
L'ha detto prima.
Allora, guarda, io mi appoggio alle prerogative della Costituzione e non,
ma no,
non firmo.
Ma l'ha visto in Finlandia!
Ma come europeista stasera, Giusti? Io ero poi.
Dai, andiamo avanti.
Ha pagato in lire l'ingresso.
Ci ha pagato uscirà anche Tulli.
Che importa il nome?
No, quello è, i nostri topini hanno voluto così, credo, in questo modo Sirilli, indicare che il regista è lo stesso di
Giulio. Thank you for smoking, sì, sulle nuvole.
Jason Reitman, film con
figlio di Ivan,
Mackenzie Davis, Ron Livingston.
Allora,
sì, poi effettivamente sembra un po' scontata, quindi è un motivo in più per andare a vedere, perché dice Marlo è la mamma di tre figli. Fratello, dopo la nascita dell'ultimo figlioletto, decide di donarle una governante di nome Tulli. Inizialmente ostile nei confronti della nuova arrivata, Marlo cambierà piano piano idea e instaurerà una bella amicizia con lei. Vabbè, andiamo a vederlo. Adesso il regista ha fatto gran belle cose.
Praticamente dice:
sono una mia amica.
Mackenzie Davis è un'attrice molto interessante. Non segnatevi questo nome.
Beh, ormai.
Babam, bababam.
Stronger, io sono più forte, esce il 4 luglio, data non casuale, di David Gordon Green con Jake, ecco, lo sapevo io, Jake Gyllenhaal e Tatiana Maslany.
Gyllenhaal,
ecco, Tatiana
Quello di
no, comunque ragazzi, vi riprendo,
guarda che difficile, è difficile,
sono sicuro, credo che sia sicuro.
Per riconquistare il cuore di Erin, che lo ha lasciato, poi lo ha ripreso, poi lo ha lasciato di nuovo, Jeff Bauman prepara un cartellone e si piazza sulla linea di traguardo della maratona di Boston. Ma Erin non finirà mai la gara perché una bomba esplode uccidendo e ferendo pubblico e partecipanti. Jeff è tra le vittime dell'esplosione, amputato delle due gambe. Jeff ha visto uno degli attentatori e aiuta gli agenti del FBI a identificarlo.
La storia ovviamente è quella vera, sì, di questa persona. David Gordon Green era regista di Joe, ti ricordi? Sì. Visto a Venezia, un film comunque valido.
Però sì, scusami, se lei l'ha lasciato, poi l'ha ripreso, poi l'ha rilasciato, ma basta.
E vabbè, no, io invece voglio menzionare questo perché ne abbiamo parlato al telefono con Sergio Sozzo da Cannes. Stiamo parlando di Unsane, che esce al cinema il 5 luglio, film di Steven Soderbergh con Juno Temple, Claire Foy e Amy Irving. Particolare perché girato, se non sbaglio, con un iPhone, un film girato completamente con un iPhone. Steven Soderbergh è,
ci è abituato a queste cose,
una persona che io apprezzo molto perché è un artigiano che sa essere autoriale, è un bravissimo regista. Sawyer Valentini lascia la sua città per sfuggire ai fantasmi che la perseguono.
Dai, è un autore. Sorry.
Posso dire
sì,
una cosa?
Sì, però anche
cioè, è un regista che sa muoversi su tanti livelli cinematografici.
Forse è quello.
Anche la serie.
Cos'era? Bubble si chiamava.
Bubble
è un film estremamente autoriale. Fa dei film che sono film meno autoriali ma comunque solidi,
e poi mainstream puro.
E poi mainstream puro, ma comunque sempre con Magic Mike. Il primo Magic Mike era un film che non era la puttana, non era 50 sfumature di grigio, era tutt'altra roba. Dicevamo, Sawyer Valentini lascia la sua città per sfuggire ai fantasmi che la perseguitano, è vittima di stalking e decide di affidarsi a uno specialista, ma si ritroverà involontariamente sottoposta a un trattamento presso l'Island Creek Behavioral Center. Stasera non ne becco una croce. Nella clinica psichiatrica si ritrova faccia a faccia con la sua più grande paura, ma è reale o solo frutto della sua mente? Chissà, andatela a vedere.
Ah, io non lo so.
Veloci.
Allora, chiudi gli occhi di Mark Foster con Black Label, Yvonne Strawowski, mi serve per noi aiuto, Yvonne Strawowski e
Jason Strawowski. Era Blake Lively comunque per...
Blake Lively, oh, e Jason Clark, l'ho detto bene.
Vai.
Ok, Gina e suo marito James vivono a Bangkok, in Thailandia, dove si sono trasferiti per il lavoro di James. Cieca per la maggior parte della sua vita, Gina fa affidamento a James per i suoi occhi. Quando fa un trapianto di cornea, la sua vita cambia drasticamente, permettendole di vedere la loro relazione sotto una nuova luce, direi anche sotto nuovi occhi, perché sembra di aver capito.
Mi ricorda qualcosa questo film, aspetta, mi ricorda qualche film.
L'idea non è nuovissimissima, però. No, andiamo avanti, ragazzi, perché stiamo avanti.
Sì, Vai, diretto.
Sono io.
Ok, scusate, Equalizer 2.
Quindi senza perdono, 14 agosto, Antoine Fuqua. Con Denzel Washington, Pedro Pascal e Bill Pullman. Hanno ucciso la mia amica, quindi ucciderò ognuno di loro. E l'unico dispiacere è che lo posso fare solo una volta. Questo chi lo dice? Non lo sappiamo. Denzel Washington ritorna in azione nel ruolo di Robert McCall, ex agente della CIA, ora in pensione.
No, scusa, lo sai chi lo dice?
Sto cazzo!
Ah, mi pareva!
Era l'impressione, eh?
Impegnato a riportare l'ordine e la giustizia in una decadente New York. La sua ricerca di vendetta lo porterà in giro per il mondo, fino in Turchia, per salvare una giovane ragazza rapita dalla madre americana.
Vai avanti che siamo in ritardissimo.
Ant-Man and the Wasp, il 14 agosto esce la seconda parte del film con il buon Paul Rudd.
Guarda chi c'è, mia moglie.
Sì, con Evangeline Lilly, wow. Michelle Pfeiffer, Michael Douglas e Lawrence Fishburne. Dopo Captain America Civil War, Scott Lang e Hop Van Dyne fanno squadra nei panni di Ant-Man e Wasp in una nuova missione affidata a loro dal dottor Hank Pym, Michael Douglas. Diviso tra una vita da padre di famiglia e quella da supereroe, Scott, Paul Rudd, dovrà cercare di far luce sui segreti nel proprio passato al fianco di Wasp, Evangeline Lilly, che va alla ricerca della madre Janet, persa nel regno del Quantum decenni fa. Dotata di ali e puntiglioni dal dottor Hank Pym, Wasp sembra degna partner del supereroe.
Hai raccontato tutto.
Chiudiamo al volo con Down a Dark Hole, il 14 agosto, dal regista di Bari, quel film che parlava di uno sepolto, Rodrigo Cortés, con Taylor Russell e Uma Thurman. Una ragazza problematica viene mandata in un collegio, la Blackwood Boarding School, dove scoprirà un terribile segreto. La preside è dotata di poteri soprannaturali che potrebbero distruggerla completamente. Io prima di lanciare questo gruppo vorrei a sto punto dire la mia sul
foro. Partiamo dalla riserva.
Non partiamo in crescendo perché ti dico, Matteo, io ce ne sono diversi che mi sono piaciuti, sono tanti, io sono tutti, di bocca buona.
Chiaro.
Allora, ovviamente io concordo con Hans nel dire che The Phantom Thread è uno dei film più belli dell'anno, forse il più bello dell'anno, forse il più impeccabile dell'anno, il più perfetto dell'anno. Ricordo con amore anche il film di Clint Eastwood, ricordo anche l'Isola dei Cani, ma il film a cui voglio dare il mio voto è il film secondo me più sottovalutato, se non altro in patria, che è Detroit, della
bel
grandissima
Carmen Piccolo,
perché secondo me è un filmone assoluto, quindi voto questo. Come riserva metto The Phantom Thread, perché è un clamoroso film.
Ringrazio.
E come anche qui devo dare, non ci siamo accordati, ma io raramente do dell'indifendibile a un film perché rispetto il lavoro altrui, ma Molly's Game è veramente indifendibile, quindi concordo su Molly's Game.
Ah, quanto
questo,
godo.
Siete pronti?
Cominciano ad essere pronti, ma soprattutto dobbiamo dire come stanno le cose, perché noi in realtà abbiamo invitato e annunciato un trio che sta spopolando qui, ormai è nato da pochissimo, ma già richiestissimo. Perché i Leoni di Notte sono nati pochi mesi fa, ma suonano un po' dappertutto, suonano ovunque, talmente tanto che uno dei tre del trio non ce l'ha fatta, gli è venuta la febbre, sta a letto, quindi noi salutiamo il buon Francesco Angeli, abbiamo qui i due orfani di Angeli che sono Massimo Cervini e Gabriele Paperino.
Sì, ragazzi, possiamo ringraziare per una cosa in più, perché noi normalmente all'officina abbiamo la sala prove dietro, da cui arrivano note di basso, e loro per non farci sentire fuori casa ci hanno provato il contrabbasso qua dietro, ma ci hanno le note di basso che ci siamo sentiti qua a casa. No, scherzo,
pensavo non si sentisse.
Te l'ho detto perché ti sei preoccupato.
Una nota di nostalgia,
una nota di nostalgia.
Quindi non siete leoni di notte, cosa siete stasera?
Leoni di tarda serata.
Leoni di notte. Perché poi le usate,
sì,
però sono sempre il limite.
Anche la sera
le volte.
E quindi allora noi vi chiediamo veramente un triplo salto mortale, perché dovete esibirvi senza un componente e in più a richiesta con un brano che in qualche modo mangi il cinema. Quindi cosa avete scelto? Cosa ci regalate?
Maestro,
maestro.
Spero che...
lo stretto indispensabile.
Regalateci lo stretto indispensabile.
Però, diciamo da dove viene.
Ah, va bene, no, io volevo fare.
Dal leggendario libro della giungla, titolo originale Bare Necessities, per i filologi. Bare Necessities, allora, io non lo sapevo.
Terry Gilliam, insomma.
Per momento, perché è una canzone per voi.
Veramente?
Prego, maestro. Ti bastano poche briciole, lo stretto è indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile provare quel po' che occorre per campare. Mi piace vagare ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci sono lassù le api che il loro miele fa per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò le formiche, un po' io me ne mangerò. Vicino a te quel che ti occorre puoi trovare, lo puoi trovare. Ti bastano poche briciole, lo stretto è indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti occorre per campare. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai, se ti pungi è brutto, ti fa male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normale, te lo prendi e non ti farai del male. Hai capito? Sì o no? Vicino a te quel che ti occorre puoi trovare, lo puoi trovare. Piace vagare ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci sono lassù le api che il loro miele fa per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò le formiche, un po' io me ne mangerò. Vicino a te quel che ti occorre puoi trovare, lo puoi trovare. Lo puoi trovare, lo puoi trovare.
Però prima ricordiamo che è in uscita il nuovo, il loro album Brilli di luce propria,
il titolo.
E capisce il doppio senso, avrà in omaggio una copia, non scherzo. Però
sempre
per... no, vabbè, cioè, le diamo tutte gratis, a quel punto
tutti, tutti la capiscono.
Chi vuole intendere intenda, gli altri tutti in roulotto, come si dice, per dire le cose come stanno, non come l'anno scorso.
Brani che attirano i bambini come il miele proprio, avete visto come l'avete rapiti. E poi se vi servono per un matrimonio, un addio al celibato,
un divorzio, perché no?
Un divorzio, anche
un funerale,
divorzio,
un'orgia, anche per il funerale.
Un'orgia, cioè, assolutamente.
L'orgia, loro suonano benissimo.
L'orgia. L'orgia. Noi abbiamo un progetto apposta per le orgie.
Piacciono i bambini, piacciono le mamme.
E a me quel papero lì con quella faccetta lì non me la raccontate.
Con quella faccia un po' così.
Dite in 30 secondi, se volete, qual è stato di questa stagione il vostro film preferito e quello che vi è piaciuto di meno, se vi viene in mente, se no non vi costringiamo.
Di questa stagione?
C'è un film di da settembre ad adesso, c'è qualcosa.
Porca che... miseria! Ho visto l'altro ieri un documentario sui malati terminali, per cui... Però era bello, era bello. No, no, beh, non era la miglior cosa che ho visto, forse. No, no, ma... No, Capitan Fantastic forse l'ho visto
era agosto,
la stagione. Però quello mi è piaciuto molto.
Però vale lo stesso.
Va, può valere.
Allora, nella storia è un film proprio più brutto che...
Più brutto?
Vabbè, la storia,
è la storia. Ci sta, dai.
Allora, no, ve la dico in un modo diverso. Che non è il film più brutto che ho visto, ma allora io non dormo mai sui mezzi di trasporto, non dormo mai davanti alla televisione. Mi è successo due volte in vita mia di dormire davanti a qualcosa che vedevo, e adesso tra un po' balzate e mi ammazzate di botte, cioè ve lo dico, è provocatorio. Io mi sono addormentato due volte davanti alla televisione in vita mia. Una era quando c'era il terremoto nel 97, dormivamo in salotto, la televisione c'era sempre, a un certo punto dovevo dormire. La seconda volta è stata davanti al Satirico di Fellini.
Io sono d'accordo, bravo.
No, raga, vi chiedo scusa. Cioè,
guarda, ma no, qua c'è una che ha detto che deve fare un thread di.
E io sono d'accordo.
No, ma per questo non ve l'avrei mai detto se fosse stata una reazione intellettuale, una reazione fisica. È questo che mi ha convinto a dirvelo.
Tutto va bene.
È fuori gioco per Bassiani.
È il momento del nostro professore.
Professore, sì, mamma mia, questa sera è emozionante perché hanno fatto tutti l'arte, ci ha provato anche il professore cercando di omaggiare una normale, banale puntata invernale del Bar Troncopì, raccontandola però ci ha provato in rima e in volgare medievale. Vediamo un pochettino come va.
Allora, è un omaggio a Perugia.
No, è il fatto che non sapevo cosa fare per l'ultimo pezzo del Bar Troncopì.
No, abbiamo temuto per un attimo.
No, assolutamente. Allora,
14-6, siamo lì.
Allora, buonasera alle madame e buonasera ai cavalieri. So che avete molta fame, ma un momento siate seri. Il professore qui presente vuole un poco di attenzione. Il professore mai non mente, mette solo l'invenzione per narrare le vicende, per affabulare i fatti di puntate assai tremende e conduttori autodidatti. Criticoni assai lodati, velocinema drogati, fecero voto di parlare alla radio, dialogare. Iniziarono con gran vanto, stretti l'uno l'altro accanto, le rubriche in allegria dello bar La Compagnia. Per quei pochi che ci ascolta, ci introduce ogni qualvolta. Benvenuti al Traumfabrik di Gelbon Simone Smith. Ci si sveglia dall'abbiocco, parte presto il primo blocco e si inizia a chiacchierare, che lo film fa appassionare. Mapo Marco alla regia chiama tutti allo rispetto, che lo tempo vola via, quel che è detto ormai si è detto. Laszlo sfoggia un sorrisetto e riprende la parola. Quasi a mo' di caposcuola, lui si esprime chiaro e netto. Questo film è un po' furbetto. Poi chiarisce lo giudizio, sembra quasi natalizio, e comincia poi a spiegare, a parlare, a definire prontamente l'omugugno, questa arriva fino a giugno. E dopo lite ormai consueta, ora musica ci allieta. Fuori onda parte il dramma, non è radio radicale questo tipo di programma, ma lo brano è ormai finito, fa il director divertito. Entra Justin Pampanelli con in mano gli acquerelli e i coglioni ormai brandelli del film e i duelli. Lui propone discussione, ma lo nome aberrazione sul filmaccio giapponese non azzecca la dizione. L'improbabile pronuncia, cui presto fa rinuncia, è lasciata la cadenza, cui lo Smith non ha carenza. Nagasaki Kurosawa trova subito accoglienza, ma Kurosawa Nagasaki rendi tutti più esaltati. Finalmente cose serie, della critica galantiere, Hans con occhi penetranti da giudizi affascinanti. Sullo film dello Giappone lui riceve acclamazione, sul nipponico filmetto a pomato aggiunge gloria, con tempismo ormai perfetto ferma la giaculatoria e da mo' di abbellimento piazza un gran campionamento, quello senza l'imbarazzo, c'hai rotto la povera del cazzo. Scatta subito risata, dalla birra accompagnata, rimanete nel programma che puntata ormai si infiamma, c'è il momento concettuale diventato abituale, parte il prof con lo suo pezzo, spesso fa pettegolezzo. Come tutti i venerdì poi c'è musica HD e il director ci propone come musica dispone le questioni più canore in pellicole d'autore e per farci poi capire piazza un brano da godere. Siamo giunti ormai alla fine, manca il pezzo più pregiato, il momento più acclamato, quell'agenda cittadina che lo cinema avvicina a noi tutti spettatori di pellicole d'autori. Certo è vero, un po' s'allarga se del posti film si targa, ma con grande certo è vero, un po' s'allarga se del posti film si targa, ma con grande onestà dice sempre verità di bizzarri e cinegatti con cui spesso scende a patti. Siamo giunti a conclusione e Matteo d'anfitrione ripropone lo copione di chi ogni settimana ci accompagna in carovana, di chi spesso ci avvicina da giù al ponte all'officina, la bellezza di una stella, qui saluto la Rossella, che permetta a noi cialtroni di sfogare le ambizioni di far cinema sul serio. Per inciso, non è vero, non vorrei perciò posporre anche il Marco della Torre, grazie al nome della Rosa con tortura ormai si sposa. Come poi dimenticare le pazienti fidanzate tese spesso a sopportare annoiate ed affamate per veder ricominciare i loro pargoli parlare su genisi ancora sospesi mentre cenano ai casalesi con Oxana gentilmente che ti augura tarenti pozzatufi in dialisi cattapia una paralisi. Anni addritti alla chiusura quasi sotto dentatura giunti qui da penitenti per proporre li commenti tra Rodero e Venticello che succede bello bello. Nello bar voi siete dentro, di stronzate qui allo centro, del microfono cialtroni quasi come ai baracconi. Il programma è terminato, lo buon cinema umiliato, condannato, fustigato, sorrentino sputacchiato. Uno solo lo rimpianto e stasera per incanto viene fuori la premura, quella sordida paura, somigliante ad un complotto, che qualcosa si sia rotto, tra codesti cavalieri criticoni assai severi, per scampare questo dramma di chiusura del programma, ho bramato di scherzare e provato a ricordare, mi son fatto menestrello del programma lo più bello, perché giova ricordare ciò che è ancora da venire, perché come dice il buon Simone Smith, non chiuda il bar del Traumfabrik!
Ma poi guarda, in volgare del 1406.
Esatto.
Questo è un volgare.
È un omaggio.
Qua è un omaggio.
Devo dire che ho tremato su cialtroni. Abbiamo un omaggio. Abbiamo un saluto.
Che ti pia una parolesi?
In originale.
Io ho un capolavoro.
Grande. Ma è il migliore dai tempi. Dai tempi della festa con Sorrentino che fa il trenino e quello di.
Bertolucci che guida il trenino.
Io prima di a tutti e due volevo chiamare il gruppo così si appropria.
Esatto, chiamare il gruppo.
E voi diteci,
visto che sto in palla perché ho parlato.
Vai Andrea.
Dico che non capisco come.
Allora, vuoi partire dall'indifendibile?
Dall'indifendibile.
Ok, partiamo dall'indifendibile.
Non capisco come non l'abbiate citato. Non so, forse è così brutto che non l'avete visto, ma Madre di Aronofsky è stato veramente inguardabile. Qualcosa che a Venezia ha ricevuto ben 20 minuti di fischi e insulti, no? Veramente qualcosa. E poi da Aronofsky non ce lo si aspettava. E dico, invece, sul per ciò che riguarda il preferito, anche qui è stato citato, piegato, qualche volta è stato come dire. È saltato fuori, però io credo che Tre manifesti a Bini Missouri sia il film per eccellenza e lo nomino perché è un film che da un lato può sembrare indipendente, cioè un film che racconta l'America profonda e soprattutto in un'annata in cui dobbiamo ricordarci che è tornata la ribalta il white trash e il white trash credo che Tre manifesti a Bini Missouri lo ricordi molto bene. Riserva del buono o della cacca?
Del buono.
Il film nascosto. La mia riserva non perché sia riserva.
Io sono invece molto molto curioso di sapere le nomination che vuole Simone Smith.
Secondo me vanno in aria tutte quante.
Allora no, facciamo una
piccola. Secondo me è tutto cinema
che se la ridacchia.
Onestamente ho un sospetto.
Intanto se la ridacchia quando gli chiedi.
Io ho un sospetto.
Il vincitore
Coreda.
Credo che sia
Coreda.
Il vincitore della Palma d'Oro. Intanto anche
Hirokazu Coreda.
Intanto lui è là. Intanto lui è là.
La stella.
Intanto è là. Come punto di riferimento per voi cialtroni.
Allora, diciamo che
Partiamo dai migliori.
Allora, però una piccola premessa. Il migliore in assoluto dal punto di vista anche emotivo dell'impatto.
Sono uscite Cicci Minaru.
Cos'è? La rimasta in canna, vai.
Penso che sia stato Dogman. Per quanto mi riguarda, Dogman ha avuto una potenza, una forza incredibile. Comunque, diciamo che è l'ultimo che abbiamo visto. L'abbiamo visto pochi giorni fa, quindi forse anche l'impatto è rimasto lì. Allora, il film preferito, andrò, dico una cosa un po' strana, ma l'Academy mi ha premiato perché Shape of Water, secondo me, è il film più bello dell'anno. Perché? Soprattutto perché il gioco, no, perché io vado a premiare anche tanto il soggetto, perché il soggetto di quel film, fare un film con quel soggetto, con quel tema, andando a prendere, tra virgolette, il mostro della laguna e buttarlo dentro, c'è anche un gioco di metacinema, secondo me molto molto coraggioso e molto molto intelligente.
Qual è il tuo indifendibile? No, aspetta, prima la riserva.
La riserva,
perché io sono convinto che sono indifendibile e vi darò soddisfazione.
La riserva metto A Quiet Place, perché è un film che a distanza
di
40 giorni ancora tormenta le mie notti.
Bene,
A Quiet Place è un film che secondo me
è
indifendibile.
Indifendibile, allora anche qui io come indifendibile ufficialmente metto Come un gatto in tangenziale, perché è un film
l'ho visto.
Eravamo
tenuti fino adesso cercando di proteggerlo.
Come un gatto in tangenziale è indifendibile, obiettivamente indifendibile, banale, sciocco,
battute. Però dalla premessa vedo che hai una riserva.
Battute che si capiscono un quarto d'ora prima della battuta, una cosa imbarazzante, veramente imbarazzante.
Telefonatissimo,
ma il capolavoro degli indifendibili è 50 sfumature.
Ma tu hai visto
ma questa è sparata una croce rossa.
No, scusa, no, fermi. Tu hai visto 50 sfumature di rosso.
Allora, io ho visto 50 sfumature di rosso con l'idea un po' curiosa
del porno.
Sozzone,
certo. Di un film.
E ha guardato l'Adel.
di un film porno.
Curiosità.
Di un film un po' zozzone. Di vedere qualche cosa che magari.
Che cazzo stai a dire?
Vedi un film, si fa un'idea, dice, ma vedi quanto tempo ho perso, ho sprecato. Vedi quanto male ho utilizzato la cintura. Io pensavo servisse per i pantaloni.
Tu è incredibile che hai pagato dei soldi di tasca tua.
Tu pensavi di avere il film in cui c'erano donne che
tirar fuori ste pocce sbattersene davanti.
Ma tu ti rendi conto che Smith si è separato da una serie di soldi suoi per vedere questo film?
È terribile.
Cioè, non sputa per non bere sto ragazzo.
Senti, vabbè,
però ti prendi le premesse.
C'ho uno scoop,
c'è una cosa da Hans.
Perché a me Laszlo ha lasciato un pizzino con i suoi.
Vai,
partiamo in crescendo. Io Laszlo voglio. Partiamo. No, partiamo dalla riserva. Dai.
Siamo lesti, però. La riserva di Laszlo Kovacs è incredibilmente loro due.
Loro due, bravo. Mi piace, bella scelta.
Aspetta,
io lo so qual è. Anche a te.
No, vediamo se sappiamo lo stesso, perché io c'ho da Laszlo, io c'ho il suo, diciamo, la sua
classifica,
no, forse è quella. Vediamo se è la stessa. Lui a me mi ha detto che secondo lui la cosa migliore di quest'anno è
Ninfomani, con il grilletto facile, filosofi oltre settantenni, produttori cinematografici lucidi, per poi ritrovarsi in un vortice di anziani filosofi apparenti che rievocano giovani donne ebre, ninfomani con oltre settantenni, alieni con il grilletto facile e il souvenir di un amore non sepolto nel tutto.
È lo stesso?
Vai,
grandissimo.
È lo stesso. No, vai, dici il tuo, può darsi che mi sia sbagliato.
Vai, no, adesso che mi dici.
La sua riserva è stato loro due, era okay. Molto combattuto, era perché molto. Poi il suo migliore è loro uno. E allora non l'ha convinto affatto Lazzaro Felice, quindi poi.
Non l'ha convinto affatto.
No, l'ha detto anche a me.
È una magia.
Mi trovate scandalizzati. Scusate, posso fare un ricapitolo? Confermiamo che Laszlo ha confermato come migliore e riserva loro uno e loro due di Paolo Sant'Antonio.
Però mi ha anche detto che quando li vede insieme non è più tanto sicuro.
Però l'indifendibile è sicuro.
Sembra
e si parla del film della Rohrbacher Lazzaro Felice.
Però l'ho detto poc'anzi.
Vedi al contrario, vedi loro due e poi loro uno.
E allora prima di andare, vabbè, diciamo prima di andare in musica, ce l'abbiamo la band?
Ce l'abbiamo in realtà.
Vogliamo ricordare ancora una volta.
Siamo con Alice Rohrbacher al Cinema Zenith, dove torna dopo questa bellissima avventura di Cannes.
L'intervista sexy.
Allora no, perché sta succedendo
compleanno del ricordo di qualche anno fa.
Esatto. Sta succedendo un'altra cosa meravigliosa che accade solo al bar tra un fabbrico, ovvero questi due unico personaggi non si incontravano da anni, vero? Da quando non avevano suonato al matrimonio del nostro Simone Smith, giusto? Almeno sei giorni, casualmente
si sì, sono ritrovati
qui in questa puntata del bar tra un fabbrico e hanno detto: ma dai, facciamo qualcosa insieme come ai vecchi tempi, vero?
È andata, assolutamente,
è andata esattamente così, sì, e allora sì, abbiamo Baldo e Papero che dopo aver suonato con altre formazioni ci regalano una perla del loro repertorio.
Ovviamente rimarremo in tema cinematografico, insomma, per cui è un pezzo tratto da
Iene,
da un noto film, sì, di Tarantella.
Il nostro regista
Fon e grande Yuri,
padrone di casa,
il patrone.
Grazie Yuri, ringraziamo anche tutta la Music Farm,
ancora
nel concetto e nell'azione.
Something right. I'm so scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I get on the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering how what Jesus should do. It's so hard to keep a smile on my face, losing control all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Where you started with nothing, and you're proud that you're a sad man. And the friendly old controllers lap on back and say, please. Trying to make some sense of it all, but I can't see that it makes no sense at all. Is it cool to go to sleep on the floor? Cause I don't think I can take anymore. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Where you started with nothing, and you're proud that you're a sad man. Slap on back and say, please, please, yes, please. Well, I don't know what I came here tonight. I got a feeling of something right. I'm so scared and guess I fall off my chair, and I'm wondering how I get on the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you, stuck in the middle with you, stuck in the middle with you, stuck in the middle with you.
Grazie.
Finale, guarda.
Attenzione.
Incluso meravigliosamente.
Pezzone, clamorosi, bravissimi, complimenti.
Quindi in realtà vedete, il vostro film preferito della stagione era quello di Tarantino.
Ma in realtà no.
Sono sempre quelli di prima.
No, perché prima Lorenzo non è stato interpretato.
È vero.
Ah, quindi il film preferito della stagione.
Il tuo film preferito della stagione è il tuo film più
disprezzato,
indifendibile.
Preferito della stagione Her, che tradotto è lei, con Joaquin Phoenix, e lui che si praticamente
era
di siccome io ho un bimbo piccolo e al cinema non ci vado più praticamente, quindi ho visto in televisione per caso questo film.
Siamo, è uno dei film del bar, prima stagione del bar,
e mi ha toccato profondamente.
Siamo molto d'accordo.
Il film
che t'ha disgustato,
adesso qui mi picchierete sicuramente. Ma non è un paese per vecchi dei fratelli Coen, che io adoro, però quel film proprio non mi è piaciuto per niente.
Però ti picchieremo
dopo. Vabbè, picchiare, purtroppo non mi piace.
Se l'hai chiesto così noi ti
accontenteremo.
Attenti a cosa desiderare.
Io ragazzi purtroppo ho delle notizie.
Grazie ancora Valdepardo.
Grazie a voi.
E passiamo a questo punto.
Sto facendo, se volete intanto parlare, faccio
la giuria, fai
confrontiamo tra l'altro i due
conteggi.
Dopo continuerà la festa, quindi per voi che ci
siamo ascoltati,
ma veramente perché non 2 minuti di un altro festo?
Scrivi e lavora, per voi che ci state ascoltando,
no, è fatto. Io l'ho fatto anche, mi sto contando di uno.
Un pezzo delle lollipop.
Allora, no, sto dicendo una cosa seria, per voi che ci state ascoltando in sappiate che noi vi abbiamo avvisato con tutti i mezzi in nostro possesso di venire questa sera qui alla Music Farm, non siete voluti venire e non vi beccate il resto della serata, che sarà pieno di bella musica.
Con chi te la prendi, scusa, con quei quattro che non sono venuti?
No, con quelli che ci stanno ascoltando in differita.
Ah, certo.
Venerdì prossimo.
Parli al futuro.
Parlo al futuro. E voi che ora ci state ascoltando in radio, su Radiofonica.
Ma che cazzo stai a dire?
Io approfitterei di questi momenti di conteggi per ringraziare comunque, no?
Assolutamente
che
i nostri ospiti. Yuri e Maria della Music Farm.
Infatti, qui e grazie, applauso. Anche Gianni, il presidente, tutti quelli che hanno reso possibile, no, questa serata.
E tutti i gruppi che hanno suonato meravigliosamente.
Assolutamente.
Bravissimo.
Guardate il lavoro grazie
un po'
anche
Matilde che sta qui.
Grazie a Matilde che ci ha tenuto con
anzi, lo sai come la voglio ringraziare?
Sì, questa scrittura a penna così mi sembra di vedere quelle vecchie assemblee del PC.
Ma io Beppo lo
però scusate, posso ringraziare Matilde facendole dire
7 minuti.
C'ho una Matilde d'epoca sul computer. Allora, l'abbiamo fatto sto conteggio?
Siamo pronti, guarda.
Aspetta, dico la parola magica, così è pronto il conteggio. 1, 2, 3. Pronto.
Allora, abbiamo...
Sì, chi comincia?
Partiamo dal peggiore, da chi ha perso. No. Partiamo dai voti. Cioè, abbiamo tanta dispersione. Di voti.
Andiamo sul concreto,
però diciamo alla fine come nei migliori corte.
Parliamo degli indifendibili.
No, però partiamo dai voti sparsi. Abbiamo un voto per Smetto quando voglio, un voto per Madre, un voto per Come un gatto in tangenziale e L'amore secondo Isabel, sempre un voto anche per Il filo nascosto, che avrei potuto dare anche il secondo io, te lo dico sulla fiducia. Però lo riservo. Ma il peggior film votato dal bar con solo 2 voti è
Molly's Game.
Non vedevatelo mai. Di Aaron Sorkin. Invece la situazione è molto più interessante.
Scusa, c'è, è arrivato un commento sul tuo giudizio su The Phantom Thread.
Ma tu sei una testa di cazzo senza pari.
Allora, questo lo stai dicendo a me.
No, per te. Hanno specificato che dicevano a te.
Lo stai dicendo al volto buono.
No, proprio qua c'è scritto. Non facciamo guardare il volto. Non mi sbagliate. Non è per me.
Lo stai dicendo al volto umano dello zio. Come il volto umano nel socialismo, diciamo.
Esatto.
Allora, anche nel miglior film, nella candidatura del miglior film, abbiamo avuto un po' di dispersione, ma sicuramente migliore. Qui abbiamo avuto un pochino più di convergenze. Hanno preso un voto solo a Quiet Place, L'isola dei cani.
Questo non mi ricordo.
2 voti e iniziamo nella zona, diciamo, del podio. Anche Detroit. 2 voti per Nico, 2 voti per Get Out. 2 voti per 3 manifesti, ma il film purtroppo più votato del bar quest'anno è
Il filo nascosto con tre voti. Che è il film migliore.
Però posso dire una cosa, non ci volevi far sentire la mancanza nell'agenda, hai parlato solo tu e non hai fatto parlare il povero Hans, hai fatto alla Laszlo.
Io guardo, so di aver vinto, perché il mio migliore è il filo nascosto, il mio peggiore è la Molly's Game. Io sono felice così.
Bravo, perché tu rientri in quella medietà di italiani.
No.
Sì, sì, in quel corpaccione grande. No,
quelli che sono contenti alla vittoria delle elezioni.
Sì, bravo, tu, io volevo, tu sei contento, il governo del cambiamento. Bravo,
il cambiamento. La vecchia balena.
Ma allora, sentite, siccome non c'è Laszlo e non posso, posso dirlo a sto punto, visto che lui ne ha fatto le veci, posso dire a lui.
Ma hai rotto la fodera del cazzo!
Certo, sì, perché sì, se no, l'ultima volta dell'anno. Me la volevo.
No, non lo vedo bene questa volta.
Io però volevo allargare i ringraziamenti anche a chi ci permette di restare in onda, no? Perché sì, noi oggi
siamo
andati in trasferta, però radiofonica che ci permette da ben 5 stagioni, no? Di fare i cialtroni in libertà, direi.
Ma
che
mandiamogli un sentito
grande!
E soprattutto nelle due personcine di Rossella Piaggi e Francesco Romani.
Ricordiamo che non abbiamo neanche un minuto di differita, come invece successe in un concertone di qualche anno fa, che c'era un minuto di stop perché la censura era
arrivata. Non ha gli anni, ancora così.
C'è un minuto di censura.
Noi siamo diversi!
Noi siamo open, noi siamo totalmente open.
Bene, considerazioni finali? Transitorie finali come la Costituzione? Non lo so, avete qualcosa da dire? Allora salutiamo e basta.
Io voglio salutare Matilde, ciao Matilde.
Ciao Matilde, torneremo l'anno prossimo, chissà. Tanto se non torniamo dipende da voi, se non ci risentire prima di tutto.
No, ci siamo.
Dopodiché speriamo di tornare.
Se ci siamo, se no dai, annunciamo se
non. Certo che ci siamo.
Ci saremo, ci saremo.
Speriamo di sì.
E con comunque, calma, da ottobre saremo di nuovo.
Se non ci saremo comunque vi lasciamo con il nostro sentito.
Mai mancato. È sempre impaccato.
E allora a questo punto saluti, tante cose, tante belle cose. Vi ricordiamo come sempre che il programma è stato realizzato non stasera, ma diciamo di tutti: Laszlo Kovács, Lucas Fiona, poi Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck, i fratelli Justin, Andrea Fioravanti. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciari, la vocalist Teutonica, Freulein Rottenweiler. Grazie a tutti gli ospiti meravigliosi che sono stati qui.
Grazie.
E ovviamente al nostro grandissimo professore. Finalmente è estate, noi andiamo a menarci per sostenere le nostre tesi sui figli difensivi, o meglio, se chi è non è un operatore, voi andate al mare, montagna, campagna, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Grande.